E allora riprendiamo la parola del Signore. Prima ancora di celebrare insieme la Santa Cena, preferivo prima predicare la sua parola, in modo che tutti noi siamo così coinvolti a scegliere la volontà di Dio per la nostra vita, come avevamo accennato la volta scorsa, un paio di domeniche fa, avevo predicato su questo argomento e eravamo arrivati a Marta e Maria, che a un certo punto, queste due sorelle che litigano, no? Quante volte si litiga tra fratelli e sorelle, a volte nella Chiesa perfino riusciamo a litigare, no? Perché quello fa, quell'altro non fa, o quell'altro dice, quell'altro non dice, quello si impegna e quello non si impegna, no? E a me mi tocca, e perché sempre io, quante volte siamo passati questa realtà nelle nostre vite familiari. Chi ha dei fratelli, delle sorelle, lo sa bene che le dinamiche di gelosie, di invidie, di cose del genere avvengono regolarmente. Nei posti di lavoro la stessa cosa e anche nella Chiesa, perché siamo umani e non sempre abbiamo scelto la buona parte. Ecco, quindi di nuovo, ecco, ritorniamo al punto da cui avevamo rimasti l'altra volta, era nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, e Gesù riprende Marta e gli dice: Marta, Marta, al verso 41, tu ti preoccupi e ti inquieti di molte cose, e ci siamo ricordati che la nostra preoccupazione, la nostra inquietudine, il nostro affanno è figlio di una realtà carnale che ha bisogno di essere messa a tacere. Tutta la nostra ansia, tutta la nostra affannosità ha bisogno di essere calmierata, ha bisogno di essere convertita in una realtà diversa, una realtà che cade in ginocchio davanti a Gesù, che si mette in ginocchio davanti a Gesù, che sceglie, come stamattina ci è stato ricordato, di stare in ginocchio davanti a Dio, che dice: la mia posizione prima di tutto, ho bisogno di stare in ginocchio là, perché se no non ci riuscirò. Noi siamo sempre presi dall'affanno, dall'ansia, dalla preoccupazione: devo fare questo, devo fare quell'altro, ho bisogno di quello, ma c'è bisogno di quello, ma perché quelli non fanno? Ma perché il pastore non mi aiuta? O perché i fratelli non vengono da me? O perché? E continuamente c'è questa ricerca: ho bisogno, ho bisogno. Vedo un fratello che viene dall'India e dice: io ho bisogno di una casa. Non so se un fratello, una sorella, una casa, ma lui ha bisogno di una casa. E allora la preoccupazione umana dice: ma perché non si trova questa casa? Non so se nel frattempo il Signore non gliela ha già data, ma lui e la sua famiglia hanno bisogno di una casa. Scusate se mi viene in mente questa cosa. Noi pensiamo delle cose concrete, è giusto che ci pensiamo, ma che cosa succede? L'ansia ci prende? L'affanno ci prende? O ci buttiamo ai piedi di Gesù? Fratelli e sorelle mie, la mia scelta è buttarmi ai piedi di Gesù. Io non ho le soluzioni a tutti i problemi, ma Gesù sa che cosa deve fare. E allora, ecco, ma una cosa è necessaria, dice Gesù, e Maria ha scelto. Finalmente entriamo nella dimensione dei figli di Dio che scelgono. Finalmente entriamo in quella dimensione, come questa mattina ci è stato ricordato. Tutti piegheranno le ginocchia davanti a me, ma beati quelli che lo scelgono adesso, beati quelli che per loro iniziativa scelgono di mettersi in ginocchio davanti a Dio e dire: Signore, tu comandi e a te mi affido. Alleluia. In questa realtà abbiamo bisogno di entrare e vivere, cioè restare in questo atteggiamento di dipendenza da Dio. Non è dipendenza dalla Chiesa o dai fratelli, è dipendenza da Dio direttamente. È dipendenza da Gesù, nostro Maestro e Signore. Di Lui potete fidarvi. Di Lui dovete fidarvi. Permettetemi di insistere, perché davvero dobbiamo imparare a fidarci di Gesù. Ci siamo fidati di tante persone che casomai ci hanno pure tradito, ma è tempo di imparare a fidarci di Dio. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. E se Dio che dà il suo unico figlio a noi si è fidato di noi fino a dare il suo figlio, sapendo che molti di noi avrebbero risposto: perché non ci fidiamo di Lui? Perché non ci mettiamo davvero ai suoi piedi e diciamo: Signore, non so e non capisco niente, però mi affido a te. Io non so i pensieri che avesse Marta, no, i pensieri che aveva Marta li sappiamo bene, ma non so i pensieri che aveva Maria. Non c'è detto che cosa facesse Maria. Maria era lì e ascoltava, cercava di ascoltare Dio. Come possiamo ascoltare Dio quando siamo presi da tutte le nostre preoccupazioni? Come possiamo ascoltare quella voce dolce e sottile quando noi stiamo urlando, sbraitando, cercando e reclamando i nostri diritti e o tante altre cose? Di nuovo il pensiero di Maria, come si comporta, diventa l'esempio per la mia vita. Ho bisogno di imparare da questa donna. Io devo imparare da questa donna. Io devo imparare da questo atteggiamento. Perché Dio prende una donna e non un uomo? Forse è stato Pietro, eh? Cosa avevamo detto? No, prende una donna che non era considerata un grande valore in quei tempi, in Israele in particolare. Eppure Gesù prende questa donna per dire: di questa donna se ne parlerà sempre. Di quello che questa donna ha fatto e farà se ne parlerà sempre. Alleluia. E allora ecco perché dice questo, perché chiunque di noi può fare quello che ha fatto questa donna. Perché se avesse fatto Pietro avremmo detto: ah, ma lui è troppo in alto, troppo vicino a Gesù. Non so la considerazione che abbiamo di Pietro, se non chiedetelo alle donne. Però per noi uomini, certo, Pietro è un personaggio, Giovanni è un personaggio, tutti personaggi importanti, no? Però di nuovo Gesù prende una donna, due donne, tanto per essere pari con tutti, e dice: ha scelto la buona parte che non gli sarà mai tolta. E vorrei che questa parola ognuno di noi la sentisse dire dal Signore alla vostra vita. Ma non aspettatevi grandi cose, mettetevi in ginocchio davanti a Dio, non solo nel senso fisico ma nel senso vero, in quella realtà che ci consente di metterci lì ad ascoltare. Ma non sento niente. Mettiti lì ad ascoltare. Ma non sento niente. Ma c'è da fare questo, c'è da fare quello. Chi stai lì a pregare quando c'è da fare tante altre cose? Continuamente la nostra ragione, se non sono addirittura gli altri, ci dicono: che stai a fare? Ebbene, nella vita non sempre le cose vanno come le abbiamo pensate. E vi ricordate la storia di questa famiglia dove Marta e Maria vivono insieme a un loro fratello, e il loro fratello a un certo punto si ammala e muore, e questo fratello mentre muore le sorelle mandano a dire a Gesù: ma Gesù, il tuo amico Lazzaro sta morendo, è malato, sta morendo, come dire, vieni presto. Ma come? Una famiglia dove Gesù ci va così spesso e quando è il momento della difficoltà e della disgrazia non c'è. Una famiglia dove Gesù è amico e regolarmente va in questa famiglia, e quando è il momento del guaio non c'è Gesù. Ci pensate? Forse è un film che avete già vissuto nella vostra vita. Ho pregato, ho cercato il Signore, ma quando c'è stato quel momento terribile Gesù non c'era. Quando è arrivato il cancro, Gesù non c'era. Quando è arrivata la malattia, Gesù non c'era. Quando è arrivata la disgrazia, Gesù non c'era. Oppure non l'abbiamo visto, ma stava arrivando. È successo questo? Vi rispecchiate a volte in questa realtà di questa famiglia dove questi tre fratelli vivono insieme? Dove Gesù spesso andava lì a mangiare, a stare con loro, dove avviene questo primo fatto di cui abbiamo già parlato, ma poi il cammino, la vita va avanti e succede qualcosa di terribile. Lazzaro muore. E Marta di nuovo è in cerca, è di nuovo attivissima, di nuovo in giro alla tomba, in giro, cerca, incontra Gesù. Se tu fossi stato qui non sarebbe morto, sicuro. E nello stesso tempo si accorge che è da sola, ha bisogno di andare a chiamare la sorella. Non leggiamo tutto l'episodio, lo conoscete, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11. A un certo punto Marta va a cercare sua sorella e gli dice: il Signore ti cerca, il Signore ti aspetta, il Signore ti vuole. Il verso 28, a questo andò a chiamare di nascosto Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Di nuovo Maria era in questa condizione di attesa. Di nuovo Maria era lì che aspettava. Aspettava una parola. Gesù non disprezza il carattere dell'uno e dell'altra. Ma di nuovo Maria aspetta e Marta, in questo caso, gli porta la buona parola, gli dice: guarda, vieni, Gesù ti sta aspettando, il maestro è qui e ti chiama. E appena udito ciò, ella si alzò in fretta e andò e venne da lui. Ora Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Di nuovo ci troviamo Gesù sempre lì. Dove l'hai lasciato, lì lo trovi. Sei andato avanti con lui fino lì? Bene. Hai fatto quello che ti ha detto? Tu lo ritrovi sempre. Ebbene, in questo caso è Marta che va a cercare sua sorella e va a dargli quella parola che viene da Gesù e gli dice: il maestro è qui e ti aspetta. E di nuovo ritorna Gesù. Ma non si perdono, non si perde niente, ha fatto la volontà di Gesù. Ecco che a questo punto è Marta che ha fatto la volontà di Gesù, che ha fatto la volontà di Dio, che ha portato sua sorella a Gesù, ma non si è perso niente. Gesù è ancora lì. È interessante questo fatto. Gesù non si è spostato, non si è nascosto, non è scappato. Non ha fatto altre cose, non si è imbarcato in altre avventure, ma Gesù è lì. E tutte e due tornano insieme. E la parola che esce dal cuore di Maria è la stessa di quella che c'era nel cuore di Marta. Appena Maria giunse in quel luogo in cui si trova Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Stesso pensiero di sua sorella. Finalmente queste due sorelle la pensano uguale. Finalmente queste due sorelle hanno lo stesso cuore. Finalmente queste due sorelle si sono sintonizzate, non sono più una in competizione con l'altra. Ma sono insieme. E sono insieme in un momento molto doloroso, molto difficile. Quando nelle famiglie succedono queste cose, e succedono queste cose. Possiamo continuare a litigare se volete. Ma possiamo anche cercare insieme Gesù. Credo che la lezione che troviamo in questo capitolo: cercano insieme Gesù. E insieme si riconducono l'uno all'altro per andare insieme da Gesù. E anche questo è meraviglioso. Le due sorelle, che sono sì due, ma non litigano più, perché una fa e l'altra non fa, perché una prega e l'altra non prega, perché una sta in ginocchio e l'altra sta in piedi a lavare i piatti. Non sono più, non è più un problema, anzi è Marta che recupera la sorella e gli dice: vieni, il maestro ti aspetta, il maestro vuole parlarti, vuole incontrarti, alleluia. E insieme incontrano Gesù e insieme dicono le stesse cose: se tu fossi stato qui. E quante volte nella nostra vita, nella nostra famiglia diciamo: se tu fossi stato qui, Signore, perché nella mia vita è successo questo? Perché è successo quell'altro? Una volta è la malattia, una volta è un disgrazio, una volta un fallimento economico, un'altra volta è una truffa, un'altra volta Succedono tante cose, noi ci diciamo perché ci vengono quei grandi punti interrogativi. Oh, Gesù. E Gesù non è che si preoccupa a darci la risposta, perché lui è la risposta. Una sola cosa hai veramente bisogno. E Maria aveva scelto la parte giusta, ma anche Marta vedo che sceglie la giusta parte. E incontrando Gesù in questa maniera, riconducendo a Gesù anche sua sorella, accompagnandola in questo percorso. E Gesù è quell'uomo che vive in mezzo agli uomini, che vive e soffre le stesse sofferenze degli uomini. E tutti piangevano, e a un certo punto vediamo che anche Gesù piange. Tutti piangevano di fronte a questa realtà. Non c'è niente di male piangere perché ci sono dei problemi. Ci sono delle disgrazie, ci sono delle sofferenze. A volte abbiamo impedito ai nostri occhi di piangere. A noi maschietti ci hanno detto che i maschi non piangono mai, perché se vuoi essere uomo non devi piangere. Ve l'ha raccontata anche a voi questa storia qua? Sì, uomo, non essere una femminuccia, non essere una donnicciuola, no? Grazie a Dio ho imparato a piangere. Grazie a Dio dalle mie lacrime, dai miei occhi possono ancora scendere le lacrime, perché Gesù faceva così e se lo fa Gesù, lui rimaneva sempre grande uomo, perfetto uomo, senza peccato e senza ingiustizia, eppure sapeva piangere. E gloria a Dio, per questa parola Gesù pianse, non doveva esprimere una facciata, lui era vicino a Marta e a Maria. E anche vicino ai suoi amici, ai suoi parenti, e dice che in quel momento tutti gli amici, i parenti vengono insieme a Maria perché erano là a piangere insieme a lei in quella casa. E allora pensavano che lei andasse al sepolcro a piangere, invece no, lei va da Gesù. E quindi insieme a Marta e Maria c'è tutti gli amici, i parenti, i vicini che piangono. E Gesù che piange insieme a loro. Questo è Gesù, quello che è vicino a te quando sei nei guai, quello che è capace di piangere insieme a te. A volte lo fa attraverso un fratello, una sorella che insieme a te sente lo stesso dolore, la stessa sofferenza e le lacrime escono. Gloria a Dio, anche per questo. A volte è lo Spirito Santo che ci fa conoscere delle cose che non riusciamo nemmeno a capire. E ci diciamo, ma perché sto piangendo? Non lo so perché sto piangendo, ma a volte succede. E lasciamo uscire queste lacrime. Non è un segno di debolezza. Essere sensibili non è un peccato. Alleluia. E anche se ci hanno insegnato male, non vi preoccupate, Gesù è capace di insegnarci bene. E quindi ci lasciamo coinvolgere dal Signore, ci lasciamo trasformare dalla sua grazia. E allora Gesù, vedendola piangere, vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremé nello spirito e si turbò e disse: Dove l'avete posto? Ed essi dissero: Signore, vieni, vedi. E Gesù pianse. Dissero allora i giudei: Vedi come l'amava? Ma alcuni di loro dissero: Non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questi non morisse? Di nuovo il dubbio. Ma è normale, ce l'avevano le sorelle. L'hanno espresso con molta chiarezza, se tu fossi stato qui non sarebbe morto. Ebbene, come mai tu che hai aperto gli occhi ai ciechi, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, come mai non hai fatto sì che questo non morisse? E questi punti interrogativi, a volte ce li abbiamo noi, a volte ce li hanno gli altri, ma Gesù non si preoccupa di rispondere a queste domande, ma semplicemente va avanti, esprime la sua presenza in questa situazione. Le sue lacrime parlano più di molte parole. Vedete come l'amava. Alleluia. Se anche non riusciamo a dire niente in una situazione difficile, stiamo vicini a chi sta soffrendo. Gesù era lì, non era da un'altra parte. Se non avete niente da dire, non dite niente, ma esprimete quello che Dio ha messo nel vostro cuore. E se escono le lacrime, lasciatele uscire. Se è solo un abbraccio, dategli un abbraccio. Ma siate semplicemente quello che siete, con l'aiuto del Signore. Allora essi dissero: vedi come l'amava. Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro, e questo era una grotta, davanti alla quale era stata posta una pietra. E di nuovo Gesù disse: togliete la pietra. E di nuovo le proteste: ma Signore, gli puzza, è 3 giorni che è lì. E di nuovo tutti i nostri ragionamenti: ma togliete la pietra, togliete questo impedimento. È vero che a volte la nostra vita puzza, è vero che a volte la nostra vita non esprime quanto di meglio, e la nostra confessione a volte tira fuori quanto di peggio. Ma togliamo questa pietra, smettiamola di far finta che tutto è a posto perché abbiamo messo una pietra davanti, abbiamo chiuso questa realtà, ci abbiamo messo una pietra sopra e non ne vogliamo più parlare. Togliamo questa pietra. Togliamo questa pietra, questo è anche un segno della confessione, della messa a nudo di quella che è la nostra realtà umana con tutti i suoi fallimenti. La tomba è l'espressione ultima dei nostri fallimenti, della nostra realtà. Comunque tutti andremo a finire lì fisicamente, se il Signore non viene prima, ed è importante che ci rendiamo conto di questo e che viviamo questa realtà con la grazia e con il sorriso del Signore. E allora togliamo via questa pietra, smettiamola di far finta che la morte non esista, di far finta che le difficoltà non esistano, che il fallimento non esista. Abbiamo il coraggio di parlarne. Anche dalla nostra poca fede, anche dalla nostra inconsistenza umana. Ebbene, questa è la realtà. E quando noi ci confessiamo, il Signore ascolta e guarisce. E vediamo che cosa succede. È solo quando togliamo questa pietra che Gesù fa qualcosa di veramente nuovo. È solo quando c'è la confessione, quando c'è la missione, quando la smettiamo di nascondere il marcio che c'è dentro, Gesù fa qualcosa di speciale. Quando dice: togliete via la pietra, Marta appunto protesta, ma Gesù gli dice: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Essi dunque tolsero la pietra. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Prima di togliere la pietra hai bisogno di crederci. Prima di confessarti hai bisogno di pensare, di credere che Dio è capace di perdonare, di sanare tutto quello che c'era dentro. Non puoi pensare che una tomba si apre e escono i vermi. Non puoi pensare che si apre questa tomba e viene fuori tutto il fetore. Questo è logico che succeda, ma alla tua parola io getterò la rete, diceva Pietro, e alla parola del Signore, evidentemente, anche lì si muove questa pietra. Essi dunque tolsero la pietra dal luogo dove giaceva il morto. Gesù allora, alzati gli occhi, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io so bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo perché la folla mi sta attorno, affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Alleluia. Ecco questo che tutti noi vorremmo vedere nella nostra vita, questo che viene fuori tutto legato come un salame, tutto legato, tutto imbavagliato, tutto coperto, che non sa neanche da che parte deve andare perché mica si vede, tutto legato, è tutto lavato, è tutto fasciato, è tutto coperto. Ebbene, veder venire fuori questo che sembra una mummia, ma che qualcosa di vivo ce l'ha dentro perché si sta muovendo. Alleluia. Alla parola di Gesù succedono le cose incredibili, le cose che tu non hai mai pensato, le cose che tu neanche ci pensi, neanche idea che possa davvero succedere. Ebbene, quando togli la pietra, quando togli la tua vergogna, quando smetti di nasconderti, ecco che la parola di Cristo diventa operante, e nella parola di Cristo c'è la potenza, e la potenza dello Spirito Santo fa venire fuori l'altro. Io non so se l'altro veniva fuori saltellando, non so se viene fuori teletrasportato, non lo so come viene fuori, ma viene fuori. E io non so in che modo il Signore guarirà, sistemerà la tua vita,
ma la tua vita sarà sistemata dalla grazia di Dio tutte le volte che hai il coraggio di togliere la pietra e di lasciarci entrare la parola del Signore, perché nelle parole del Signore c'è vita, e la vita è nella parola di Dio, e la parola di Dio cambia la situazione, e tutte le situazioni cambiano all'ascolto della parola di Dio. Perfino i morti ascoltano la parola di Dio, perfino Lazzaro viene fuori. Se è venuto fuori Lazzaro, tutte le nostre situazioni verranno fuori. Amen? Ci credete?
Amen.
Alleluia. E allora io non so quando questo verrà fuori, ma questo verrà fuori. La parola del Signore è potente ed efficace per cambiare le situazioni.
E quindi la nostra situazione cambierà, e cambierà in profondità, perché il Signore è il Signore. È Lui, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Io sapevo che tu mi esaudisci sempre, e quindi le preghiere di Gesù sono sempre esaudite. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati, le fasce e la faccia avvolta nell'asciugatoio, e Gesù disse: scioglietelo, lasciatelo andare. E così molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ebbene, questo è quello che avviene in questa occasione, ma il Signore prepara sempre cose meravigliose per i suoi figli. E in questa realtà quella casa torna ad essere una casa diversa. Non è tanto della risurrezione di Lazzaro che volevo parlare questa mattina, ma stamattina stavamo parlando dell'adorazione, del ringraziare Dio, dell'adorare Lui. E quindi il capitolo 12 inizia con queste parole: Gesù dunque, 6 giorni prima della Pasqua, si recò a Betania, dove Lazzaro abitava, colui che era morto e che egli aveva risuscitato dai morti. E qui gli fecero un convito. Marta serviva, Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui, e Maria allora, presa una libra di olio profumato, di nardo schietto, di gran prezzo, ne unse i piedi di Gesù. Vedete il percorso in questa famiglia, le cose sono cambiate. Prima c'era questa competizione, poi in questo grande dolore diventa un momento importante, avviene questo grande miracolo, ma Maria non perde la sua vocazione, chiamata ad adorare il Signore in una maniera piena e totale. Prende questo olio che aveva custodito da molto tempo, di grande valore, questo profumo così costoso, questa realtà così importante per lei, la prende, la apre e la usa per ungere i piedi di Gesù. E questa espressione di adorazione, che viene poi criticata da alcuni discepoli interessati ai soldi anziché al Signore, ebbene, Gesù dice: questo che ha fatto questa donna rimarrà per sempre scritto nella storia, e dovunque sarà predicato questo Vangelo si racconterà quello che questa donna ha fatto. Ebbene, il cambiamento di atteggiamento, il cambiamento di attività nella nostra vita, ma l'atteggiamento mentale abbiamo bisogno di cambiarlo. E comunque vada, qualunque cosa tu faccia, impara ad adorare il Signore. E a Lui solo rendi il culto.
Oh,
Ciao.